possiamo cominciare. Intanto buongiorno a tutti, grazie di aver accolto positivamente il nostro invito. E oggi abbiamo ospite a questo nostro Policy Breakfast, vi invito anche poi a prendere caffè, pasticcini, sono a disposizione di tutti. Abbiamo il nostro ospite, l'avvocato Toti Musumeci, che oltre a essere avvocato è anche professore di diritto pubblico all'Università di Torino. E diciamo, abbiamo preso spunto per questo incontro dall'uscita recentissima, proprio di queste settimane, di questo volume che è curato proprio da Toti Musumeci, che si chiama La cultura e i privati. Infatti abbiamo mutuato il titolo dell'incontro proprio dal titolo del libro. È una tematica che a noi come Istituto Bruno Leone interessa molto, declinata in diversi settori, anche in quello culturale, che presenta delle problematiche forse superiori rispetto ad altri settori, dove il privato è ben più presente e opera con minori difficoltà. E è un libro molto interessante, perché credo sia molto utile, perché su alcuni aspetti si entra molto nel dettaglio. Soprattutto mi riferisco a due capitoli, uno sulle sponsorizzazioni, l'altro sul project financing, che sono due tematiche. La prima, le sponsorizzazioni, abbastanza utilizzata, il caso della sponsorizzazione dei lavori di restauro del Colosseo, insomma, ormai ha raggiunto tutte le persone, perché se ne è parlato tanto anche per vicende legate a sentenze di tribunali e quant'altro. Invece la questione del project financing è meno conosciuta, ma molto interessante, poco applicata nel settore dei beni culturali, e credo che questo libro aiuti a conoscere meglio questo strumento. Quindi queste sono alcune delle cose che credo toccherà Toti Musumeci oggi. E la formula di questo incontro, per chi è oggi presente per la prima volta a questi seminari, è molto semplice. Sono incontri molto mattinieri, cerchiamo di concludere tutto nell'arco di un'ora, quindi prima delle 10 vi mandiamo tutti a lavorare, e ci sarà una breve relazione di un quarto d'ora, 20 minuti, seguiranno riflessioni, brevi domande da parte vostra, e raccoglieremo tutti questi spunti per concedere il diritto di replica a Toti Musumeci e anche le conclusioni. Quindi io accendo i nostri potenti mezzi, che abbiamo la diretta via Twitcam, così qualcun altro si può collegare, ecco qua, e cedo immediatamente la parola a Toti Musumeci.
Grazie. Io mi sono accostato a questo tema anche sulla spinta di una contingenza che tutti quanti ben conosciamo, e cioè sulla spinta della crisi endemica strutturale sempre più diffusa, non certamente transeunte, non certamente episodica, che sta affliggendo ormai in modo stabile, continuativo, non soltanto il nostro paese ma anche la comunità internazionale. È evidente che una crisi di questo tipo va ad incidere particolarmente e specificamente proprio su settori che sono evidentemente più deboli, come e meno redditizi, se vogliamo, come il mondo della cultura. La cultura ha una forza sua intrinseca, una forza sua evidentissima, ma è una forza meno ricercata. Cioè, noi abbiamo lo stato della politica, lo stato dell'economia, ma abbiamo anche lo stato della cultura. Però mentre i primi due elementi hanno sempre attratto maggiori energie e maggiori iniziative anche da parte dei privati che si vogliono ad accostarsi, a dedicarsi a elementi specifici e particolari, appunto come quello della politica e quello dell'economia, sulla cultura l'accesso è sempre stato un pochino più difficile e un po' più è un po' meno allettante. Allora, il punto è: proviamo ad analizzare che cosa i privati possono fare in un momento nel quale l'intervento dello Stato è sempre meno possibile proprio per difficoltà oggettive, per difficoltà finanziarie, per un minore investimento da parte dello Stato. E allora che cosa possono fare i privati? Intanto i privati possono essere interessati alla cultura? Certamente sì. E quali strumenti possono utilizzare? Naturalmente dobbiamo partire come sempre da quello che è la base del nostro paese, e cioè la Costituzione. La Costituzione prevede all'articolo 9 l'impegno della Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Quindi c'è un principio forte nella Costituzione, guardate, non è soltanto, lo sapete meglio di me, non è soltanto l'articolo 9, la nostra Costituzione è permeata di richiami alla cultura che troviamo ancora nel primo comma dell'articolo 33, la libertà dell'arte e della scienza, nell'articolo 117 dove si riconosce la tutela, si riconosce allo Stato la tutela e alla legislazione concorrente Stato-Regioni la valorizzazione dei beni artistici e culturali. C'è poi, molto importante, l'intervento dei privati che viene colto dall'articolo 118 della Costituzione, soprattutto dal quarto comma, dove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini, anche quindi evidentemente nel mondo della cultura. E allora come possono i cittadini intervenire nel mondo della cultura? Storicamente il mezzo che da sempre è stato e da sempre esistito è quello cosiddetto del mecenatismo, quindi dell'erogazione liberale. L'erogazione liberale però consiste in una donazione sostanzialmente, che quindi ha delle sue difficoltà. Facendo una rapida carrellata degli istituti, oltre al mecenatismo, quindi all'erogazione liberale, si sono sviluppati nel tempo, soprattutto negli anni 90, dagli anni 90 in poi, fino a venire istituzionalizzato e disciplinato nel 2012, l'istituto della sponsorizzazione. Poi c'è l'istituto del project financing, anche questo di derivazione anglosassone e comunque con possibilità oggettiva di essere utilizzato anche nel mondo della cultura. Quindi il cosiddetto partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, pensiamo alle fondazioni, una fondazione, devo dire, importante, alla quale io sono particolarmente legato perché l'ho seguita quale consulente giuridico, è la fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino, che è stato un episodio unico perché era in un momento legislativo diverso rispetto a quello attuale, ma è un episodio che per quanto mi risulti è particolarmente riuscito e particolarmente funzionante proprio nella coesione fra soci pubblici e soci privati. E poi naturalmente e storicamente c'è il volontariato, ricordiamo tutte le varie associazioni amici del Monumento X, amici del Monumento Y, queste sono le varie forme diciamo più diffuse di intervento del cittadino. Proviamo ad analizzarle. L'erogazione liberale è semplicissima, si tratta sostanzialmente di una donazione. Qual è il problema dell'erogazione liberale? È che non c'è un corrispettivo, evidentemente, quindi in un momento di crisi non è che possiamo pensare che la crisi sia soltanto dello Stato, la crisi è soprattutto anche delle imprese, quindi è anche dei privati, quindi, e progressivamente sarà sempre più purtroppo anche dei privati. Quindi l'intervento totalmente liberale di un'erogazione che viene concessa senza un corrispettivo è una modalità di intervento che probabilmente è sempre più destinata a ridursi. Oltre al fatto che presenta delle difficoltà anch'esse sotto il profilo giuridico, un'azienda, un'impresa che dovesse provvedere ad un'erogazione liberale si troverebbe nella difficoltà di giustificarla e ai propri soci e agli stakeholders, quindi dovrebbe essere un'azienda che vada bene, che non abbia dei problemi, che non abbia delle difficoltà. Evidentemente avesse delle difficoltà non passerebbe neanche per la testa agli amministratori di fare un'operazione del genere, però comunque è un'erogazione liberale che difficilmente rientra nell'oggetto sociale, quindi bisogna che ci sia il consenso da parte di tutti i soci, quindi bisogna convocare un'assemblea, far passare l'erogazione con un voto favorevole dei soci e quindi dar corso all'erogazione stessa. è abbastanza complesso, con il rischio di un'azione di responsabilità da parte del socio dissenziente se questo dovesse cagionare un danno alla società, proprio perché non c'è un ritorno. È diverso il caso della sponsorizzazione, perché nella sponsorizzazione è un contratto sinallagmatico, perché effettivamente c'è un ritorno da parte a favore dell'impresa che eroga la sponsorizzazione. È un istituto che si avvicina parecchio alla pubblicità, anche se c'è una diversità sostanziale, nel senso che con la pubblicità l'impresa si limita a fare pubblicità al proprio prodotto, quindi mette il cartellone sul monumento, come lo potrebbe mettere per le vie della città, indipendentemente dal fatto che si tratti di un palazzo che abbia un valore culturale oppure che non abbia un valore culturale, e reclamizza il proprio marchio, punto e basta. La sponsorizzazione invece c'è uno stretto legame, si costituisce uno stretto legame, e questo avrà anche delle conseguenze poi nell'ambito del contratto, si costituisce uno stretto legame fra l'azienda sponsor, fra l'impresa sponsor e il bene culturale che viene sponsorizzato. Questa è una caratteristica nostra, ci sono altri paesi, per esempio la Germania, dove invece non c'è questo stretto legame necessariamente, anzi dove si dice se tu fai una sponsorizzazione non devi promuoverti nell'ambito del bene sponsorizzato, ma lo diciamo in generale, quindi non soltanto sul bene culturale, pensiamo a un ospedale, pensiamo ad altre a sponsorizzazioni di altri beni, ma puoi fregiarti del titolo amico di, oppure io sponsorizzo il progetto X. Nel nostro caso invece c'è questo stretto collegamento fra il bene culturale oggetto della sponsorizzazione e l'impresa erogante il finanziamento. Mi dici quanto posso? Benissimo. La sponsorizzazione ha avuto una evoluzione, diciamo, sistematica, anche se ha un'etimologia che risale a lontano, risale al diritto romano, ma comunque ha avuto una evoluzione progressiva dagli anni 90 fino ad oggi, con una collocazione sistematica in alcune norme, il codice del 2004, il codice dei beni culturali e il codice dei contratti pubblici. In queste due norme, in questi due corpi normativi, noi troviamo oggi la disciplina delle sponsorizzazioni in generale e in particolare delle sponsorizzazioni sui beni culturali. Disciplina che ha avuto una passo ulteriore a febbraio di quest'anno, del 2012, quando è stato introdotto l'articolo 199 bis del codice dei contratti pubblici, laddove è stata disciplinata la modalità di individuazione dello sponsor privato. Come molto spesso accade, l'individuazione, o meglio la disciplina normativa, ha tratto origine da un caso specifico. Dico come molto spesso accade perché io sono convinto che le leggi non nascano dalla inventiva del legislatore, molto spesso non nascano dalla inventiva del legislatore che si sveglia al mattino e dice: oh, ma guarda che bello, oggi mi verrebbe voglia di fare una legge di questo genere. Capita anche quello e sono le leggi peggiori. Nasca invece dalle esigenze che si verificano nei mercati, delle esigenze che si verificano nella vita concreta. Cioè il diritto, salvo alcuni principi che, come potrebbe dire Antigone, esistono da sempre, sono immanenti nella nostra cultura e che come tali sono immodificabili, e se venissero modificati sarebbero leciti ma illegittimi i provvedimenti di modifica, dal punto di vista invece della disciplina ordinaria nasce dalle esigenze concrete. E allora che cosa è successo? È successo un caso particolare che è andato sulle pagine di tutti i giornali, che ha ricordato Filippo poco fa. Il caso concreto è stato il Colosseo. Il Colosseo è uno dei principali monumenti nazionali, è conosciuto in tutto il mondo, ha avuto una necessità di un intervento abbastanza cospicuo, 25 milioni di euro, quindi non è che siano pochi soldi, e è stato oggetto di una procedura particolare, una procedura che ha seguito in un primo momento una diciamo disciplina standard. Quindi c'è stato un avviso da parte della pubblica amministrazione, un avviso con invito a partecipare e a presentare delle offerte. Offerte che ci sono effettivamente state, ma nessuna delle quali è stata ritenuta adeguata. E quindi questa prima fase, la fase diciamo così ordinaria, in forza della quale è stata richiesta la partecipazione a potenziali sponsor privati, si è esaurita. A quel punto la pubblica amministrazione ha ritenuto di poter procedere a trattativa privata. Quindi ha invitato due soggetti partecipanti, quindi Ryanair e TOTS, a sviluppare, a negoziare direttamente i termini della questione, i termini del contratto. In realtà poi ne è invitato anche un altro che poi non si è presentato. Con TOTS poi ha concluso un contratto che però è completamente diverso rispetto a quello che era, alle condizioni che erano allegate al primo avviso. L'ha stravolto, e l'ha stravolto in modo anche abbastanza significativo. Io non so se loro hanno avuto modo di vedere questo contratto. È un contratto ben inteso che vale 25 milioni di euro, e probabilmente non ci sarebbe nessuno che in questo momento storico darebbe 25 milioni di euro. Quindi absit in ura verbis, non è che io voglia dire che TOTS ne abbia beneficiato particolarmente o che la pubblica amministrazione abbia sbagliato, eccetera. Però ci sono alcuni elementi particolari di questo contratto sui quali vale la pena soffermarsi. Allora, il primo elemento è questo: la pubblica amministrazione aveva detto è una sponsorizzazione tecnica, quindi tu ti occupi, tu sponsor, ti occupi non soltanto del finanziamento, ma anche della cura dei lavori, degli interventi di restauro. TOTS dice: non ci penso proprio, io ti faccio una sponsorizzazione finanziaria pura, quindi mi limito a darti soldi, il restauro te lo gestisci tu, che è un primo punto. Vi dico, in ogni caso la vigilanza sui lavori sarebbe sempre di competenza dello Stato, quindi della pubblica amministrazione, quindi è anche un rimettere alla pubblica amministrazione la vigilanza sulla concreta esecuzione dei lavori. E questo lo richiamo soltanto perché è un sostanziale mutamento, diversità rispetto al primo avviso, ma non perché sia una distonia particolare. Ci sono però naturalmente con tutte le conseguenze, quindi la nomina del RUP, i progetti preliminari, la procedura di individuazione delle società, delle imprese che avrebbero dovuto eseguire i lavori, tutto rimesso alla pubblica amministrazione. La cosa particolare, che è naturale però che sia così, è la modalità di sfruttamento, l'exploitation, la modalità di sfruttamento del logo, del marchio Colosseo. È evidente che quando io, impresa, faccio una sponsorizzazione, chiedo di poter utilizzare il marchio del bene culturale sul quale io faccio questa sponsorizzazione, e dico, devo poter dire che io faccio la sponsorizzazione sul Colosseo, quindi devo poter usare il marchio Colosseo. La particolarità è che nel nostro caso si prevede non soltanto l'esclusiva dell'utilizzo del marchio e del logo Colosseo, ma anche la possibilità di costituire un'associazione, cosiddetta associazione amici del Colosseo, la quale associazione ha, come si conviene, dei soci. I soci sono parte conosciuti, parte quelli che aderiranno in futuro a questa associazione. Come in tutte le associazioni, esattamente. Il punto è che tutti coloro, non soltanto TOTS, non soltanto l'associazione, ma anche tutti coloro che saranno soci dell'associazione potranno utilizzare il marchio Colosseo. Quindi di fatto noi abbiamo una estensione potenzialmente illimitata nell'utilizzo del marchio da parte di una serie di fruitori.
Scusi, ma si conosceva il valore di questo
marchio? E questo è un altro aspetto, ci stiamo arrivando. Quindi, come vedete, c'è una pletora di soggetti che in qualche modo possono utilizzare liberamente questo marchio. Dove? Dappertutto, in Italia e all'estero. Per quanto tempo? I diritti concessi all'associazione avranno durata di 15 anni a partire dalla data di costituzione dell'associazione, I diritti concessi allo sponsor decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si protraggono per tutta la durata degli interventi di restauro e per i successivi 2 anni. Quindi abbiamo una durata anche molto lunga. Che cosa può fare lo sponsor? Ha libero accesso al Colosseo, può utilizzare l'edizione sponsor unico, può utilizzare il logo e gli altri segni distintivi, può inserire il proprio marchio nel retro del biglietto d'ingresso, tutte cose normali, cioè non è che siano cose anomale. Il vero punto è quello che correttamente è stato sollevato. Si conosce il valore del marchio Colosseo. La mia sensazione, è una sensazione abbastanza fondata, è negativa, nel senso che non è stata sicuramente fatta, comunque non vi è traccia, una valutazione del marchio Colosseo. Il procedimento è stato inverso, cioè si è detto: io ho bisogno di 25 milioni per il Colosseo, ergo chiedo che ci sia qualcuno che mi dia 25 milioni. Normalmente che cosa si dice? Io offro il marchio Coca-Cola. Quanto vale il marchio Coca-Cola se te lo do? Ma probabilmente vale qualche cosa. Allora non è quello che mi serve per ristrutturare la fabbrica di Atlanta per vedere quanta devo mettere le nuove macchine per la produzione della Coca-Cola. Vedo anche quanto vale sto marchio. Questo ritengo non sia stato fatto. Non so se la pubblica amministrazione abbia gli strumenti per fare una valutazione del genere, ho qualche perplessità e prima ancora di esprimermi sono stato anticipato, ma credo che ci sia qualche, ma vi dico, credo che ci sia anche qualche difficoltà, poi magari mi rivolgo, molti di voi saranno sicuramente più competenti di me nella valutazione di un marchio. Però devo dire che questo qui non è un marchio commerciale, quindi non è il marchio Coca-Cola che, o il marchio Nutella che potrebbe essere diciamo valorizzato anche alla luce dell'andamento delle vendite eccetera eccetera. Il marchio Colosseo è un marchio che può essere valutato sull'impatto commerciale ipotetico che potrà avere. Quindi è una valutazione, non ha un track record, non ha un passato sul quale possiamo basarci, ha soltanto un futuro. Però anche sul futuro i nostri amici valutatori sono sicuramente in grado di fare una valutazione che è diversa rispetto a quello che mi serve. Perché dico questo? Perché de iure condendo potrebbe non essere una cattiva idea quella che la pubblica amministrazione in generale utilizzi i Colossei d'Italia, quindi il Colosseo, la Signoria, la Torre di Pisa, Rialto, eccetera, per cercare di effettuare una raccolta consistente che poi possa essere in parte utilizzata sul monumento stesso, sul bene culturale stesso, in parte utilizzata per quei beni culturali che invece non avrebbero mai nessun finanziamento, perché nessuno va a fare una sponsorizzazione di beni che non hanno alcun impatto, a meno che non andiamo su quei soggetti locali che possono avere interesse, perché io sono l'artigiano veneziano che mi interessa fare quell'intervento, questo c'è la società del Fondaco, posso fare quell'intervento sul monumento, sulla chiesetta, sull'altarino, su quello che c'è vicino a me, vicino al mio paese, mi fa piacere, magari ci metto sotto la targhetta come dei banchi della chiesa donato dalla famiglia X, alla fine può essere l'unica ipotesi di intervento. Ma se lo Stato riuscisse ad organizzare sui monumenti principali una raccolta sufficiente da poi redistribuirla, sicuramente sarebbe un intervento commendevole. E l'altro aspetto che dovrebbe essere valutato con particolare attenzione in generale, non lo dico naturalmente sulla operazione in sé, ma in queste operazioni di sponsorizzazione, così come anche quelle di project financing sulle quali dirò ancora due parole, è quella della qualità dello sponsor. Mi spiego meglio: lo sponsor non è soltanto un soggetto che deve avere i soldi, non è soltanto un soggetto che, avendo i soldi, deve essere anche capace prevedibilmente di non andare a fallire o andare in una procedura concorsuale il giorno dopo o 3 mesi dopo, o quantomeno per un tempo ragionevole rispetto all'utilizzo del marchio, ma deve essere anche un soggetto che deve comunque comportarsi in modo moralmente, eticamente, per l'impresa, compatibile rispetto all'immagine che il bene culturale ha. Mi spiego meglio. Io sono un'impresa e utilizzo manodopera minorile che faccio lavorare 15 ore al giorno con la frusta. È evidente che anche se do 250 milioni per il Colosseo, la pubblica amministrazione deve rigettare una proposta di sponsorizzazione del genere. Senza andare a esempi paradossali, però credo che il coniugio che si va a verificare fra coniugio poi di durata, fra l'impresa e il bene culturale, che è un patrimonio della collettività, è un patrimonio di tutti quanti noi, non è un patrimonio soltanto dell'impresa che dando dei soldi dice beh adesso è mio, me lo gestisco come mi pare, non è il marchio della società. Il marchio della società se lo gestisce ha la sua reputazione, se fallisce fatti suoi, se fa altre cose fatti suoi. Il Colosseo è un patrimonio di tutti noi italiani, è un patrimonio del mondo. Come tale non può essere in qualche modo è contaminato da un comportamento eticamente riprovevole. Quindi questo è un aspetto che dovrebbe essere riguardato con particolare attenzione. Passiamo rapidamente, se no vengo sgridato. Quanto ho? Due minuti?
Sì,
due minuti soltanto. Allora, abbiamo ancora tre ipotesi. Del volontariato non vi parlo perché è noto. Del project financing invece posso dirvi che è un istituto che potrà trovare sempre maggiore sviluppo perché, anche se ha una difficoltà sostanziale, ma potrà trovare sempre maggiore sviluppo perché ci può essere una iniziativa del privato. Cioè il privato a un certo punto si forma una propria idea di sfruttamento economico, ben inteso, di un bene culturale. Quindi io dico, secondo me, adesso non al Colosseo, ma pensate una delle ville storiche del Piemonte, per esempio. Adesso io sto seguendo una operazione di finanza di progetto in una villa storica. Che cosa ci posso fare? Beh, sicuramente una villa storica, faccio un intervento, la restauro, la rimetto a posto, la ristrutturo, dopodiché ci posso fare iniziative classiche, quindi che ne so, il cocktail o la cena o la cresima o il matrimonio, ma ci posso fare anche delle iniziative turistiche un po' più sviluppate. Pensate, siamo in Piemonte, quindi fare dei collegamenti con la cucina piemontese, con il tartufo, metterci l'elicottero che ti porta in giro per le Langhe, faccio per dire, cioè cose che possono avere anche un impatto economico rilevante. Perché lo dico questo? Perché la finanza di progetto necessita evidentemente di un ritorno economico per l'investitore. Il ritorno non è d'immagine, è proprio economico. Dov'è che è stata utilizzata la finanza di progetto? Nei parcheggi, nelle autostrade, nelle concessioni, in tutto quello che rende. Allora, come faccio a far rendere un bene culturale? È praticamente impossibile, ci dicono tutti, perché la cultura non è particolarmente redditizia. Non è vero. Ci sono determinati utilizzi del bene culturale che siano compatibili però con il bene stesso, cioè non è che si possa fare un mercimonio del bene culturale, ma che siano compatibili con il bene stesso, che possono comunque portare una certa redditività. Allora, il privato può individuare un'iniziativa da fare su un bene culturale e poi presenta egli stesso una proposta. Il project financing oggi è disciplinato con tre modalità, due ad iniziativa della pubblica amministrazione con un procedimento monofasico o bifasico e una ad iniziativa del privato, il quale privato presenta una proposta e la proposta deve avere anche un piano, non soltanto finanziario, ma un piano di sviluppo tale che regga l'operazione in sé. Quindi è una vera e propria operazione, diciamo, economica, quindi deve presentare, vi posso dire, la proposta con il progetto preliminare dell'opera, la bozza della convenzione, il piano economico finanziario asseverato da una società che sia abilitata a farlo, con le proposte anche con i diritti di sfruttamento delle opere dell'ingegno, e poi naturalmente deve presentare le caratteristiche del servizio e della gestione. L'elemento importante è la durata. Perché io per fare un'operazione, io privato per fare un'operazione del genere, ho bisogno che tu, pubblica amministrazione, mi conceda l'utilizzo del bene per 30, 40, 50, 90 anni. Perché io comunque devo avere la possibilità di utilizzarlo per un tempo tale che mi consenta di rientrare dell'investimento che ho fatto e astrattamente di poter guadagnare. Lo stesso principio del parcheggio. Non è che quelli che fanno i parcheggi siano dei filantropi per la cittadinanza, evidentemente è una, ci vuole anche un rientro, perché la finalità, lo scopo di lucro è tipico, caratteristico delle società. Quindi, nonostante sia evidentemente quella che si chiama un'opera fredda, cioè un'opera che non consente un immediato ritorno economico, è difficile avere questo ritorno economico, e questo ne ha consentito la scarsa applicazione, comportato la scarsa applicazione fino ad oggi, io ritengo che possa avere, in determinate situazioni, possa avere una possibilità di sviluppo e un interesse particolare per i privati. Non vi parlo, e sarebbe l'ultimo punto, del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, quindi appunto delle fondazioni o delle associazioni. Qui adesso abbiamo parlato poco tempo fa di un altro esempio che proprio presso di voi a Brera si sta concretizzando. Diciamo che ci sono esempi, ribadisco, il Museo Egizio è un esempio in cui l'intervento del privato a fianco della pubblica amministrazione ha dato dei buoni risultati sotto il profilo dell'intervento conservativo e di ristrutturazione del Museo Egizio, di inventariazione, perché quando abbiamo consegnato il museo c'erano migliaia di pezzi non inventariati, che oggi invece sono stati inventariati. Naturalmente ha comportato qualche problema, soprattutto nei rapporti con il personale, che comunque sono stati risolti. Oggi personale pubblico hanno tutti scelto di tornare nella pubblica amministrazione e di non passare alle dipendenze della fondazione. Io mi fermo.
Grazie.